File 26, pagina 209. Hanno profanato la mia casa, hanno strappato dalle mie mani l'immagine di mia madre e dei miei figli, hanno irriso al pianto disperato della mia compagna, mi hanno fatto loro zimbello e bersaglio, mi hanno messo un anello al polso perché io dimenticassi di essere uomo, mi hanno gettato nella polvere come uno schiavo lebbroso tenendomi a bada col bastone. Tutto questo è valso soltanto a mondare e risanare le mie piaghe, a farmi risorgere come per una nuova natività. Dal ciglio della strada percorsa nella notte dell'arrivo debbo ora scendere coi miei compagni i gradini e i viottoli che conducono a un gruppo di luride baracche, al Krankenhaus, all'ospedale del campo di Mauthausen. Dall'alto vedo una folla di gente ignuda allineata e altra folla che si aggira fra una baracca e l'altra a piedi nudi, coperta di cenci. Riprendiamo la strada. Verso di noi un carro sospinto da un gruppo di prigionieri reca al campo un carico di cadaveri. Giunti all'ingresso da un gruppo di SS di guardia si stacca un sergente che esamina l'elenco e ci conta. Oltre l'ingresso facciamo una lunga sosta davanti a una baracca dove entra una lunga fila di uomini macilenti e seminudi con le gambe o i piedi o le mani o inzuppati di sangue e di materia purulenta. Chi non può appoggiare i piedi al suolo è sorretto o portato da pietosi compagni. L'orrore mi afferra alla gola. Molti sono i vecchi che si trascinano con gli occhi spenti nelle occhiaie enormi, molti giovinetti la cui raccapricciante magrezza fa risaltare ogni costola, ogni vertebra, le ossa del bacino, la rotula del ginocchio, dalla fronte alla nuca, il cuoio cappelluto è rasato per la larghezza di 3 centimetri. La Strasse, l'orribile striscia, sembra uno scherno supremo ideato da un cervello delirante, più atroce della scalpellatura del cranio, tanto è repugnante alla vista. Quasi tutti hanno le unghie delle mani e dei piedi lunghissime, come vi fossero stati applicati artigli posticci per conferire agli sventurati un aspetto animalesco. Quando anche l'ultimo è entrato, esce dalla baracca un medico con 2 aiutanti, che fa l'appello dei numeri sopraggiunti e registra le diagnosi. Sono ancora in preda all'angoscia e non odo il mio numero, che viene ripetuto. Avanzo di qualche passo. Il medico mi squadra dalla testa ai piedi. Franzose? Mi domanda irritato. No. Italiano? Ah, italiano. Non hai sentito chiamare il tuo numero animale? Il medico pronuncia queste parole speditamente nella nostra lingua con un leggero accento veneto e prosegue. Voi italiani siete tutti uguali. Nessuno di voi ha voglia di lavorare, ma qui non c'è Mussolini. L'evocazione dell'ignobile nome, associato al ludibrio cui siamo esposti noi italiani, mi è più dolorosa di una coltellata nel viso. Attraverso l'apertura del camice sbottonato riesco a scorgere sulla sua giubba a strisce grigie turchine la lettera P. È un polacco. Terminato l'appello vengo condotto davanti alla baracca alla quale il medico mi ha destinato. Sulla soglia devo togliermi la camicia e le mutande e consegnarle a un tedesco di servizio al blocco. Credendo di dover entrare, muovo un passo per varcare la soglia, ma il tedesco mi respinge con un urto nel petto e mi dice: Weg, Friseur und Bad. Debo andare dal barbiere al bagno. Mentre mi aggiro qua e là con la speranza di incontrare un italiano o un francese cui domandare informazioni, mi avvicino a un capoblocco senza l'iniziale della nazionalità avanti al numero di matricola, ma con un triangolo verde al petto è un asociale tedesco? Mi rivolge brutalmente alcune domande alle quali non so dare risposta, intercalandole con una veg e una pedata. Credo di capire da taluni gesti che sono entrato nello spazio riservato al suo blocco, ciò che deve essere anche qui proibitissimo come al campo, nella zona dei blocchi chiusi. Ripeto alcune volte Frisier e lui block. Sfortunatamente non so a quale blocco io appartenga, perché non ho guardato il numero della baracca ove ero stato accompagnato, e faccio segno di non saperlo. Allora, ancora più incollerito, mi caccia fuori dallo spazio riservato al suo blocco, accompagnando ogni pedata con le parole veg, italianer veg. I blocchi sono numerosi e io non so come orientarmi. Tutti i malati che vedo indossano la camicia e le mutande, o almeno la camicia. Sono l'unico che non ha nemmeno questo indumento e sono quindi facilmente notato. Temo di farmi buttar fuori a calci anche dallo spazio dove mi trovo. La situazione ridicola e spiacevole in cui sono mi suggerisce di gridare: «Italiani? Ci sono italiani?» Mi rispondono tre o quattro connazionali. È la salvezza. Racconto ciò che mi sta accadendo, ma il problema sembra di soluzione meno facile di quel che credevo. Se sei appena arrivato devi andare dal barbiere e fare il bagno, anche se ti avessero portato in barella moribondo. Al blocco non ci saresti potuto entrare prima della rasatura e della doccia. Ma devi trovare il barbiere del tuo blocco. Un altro non ti rade se non gli regali una sigaretta. E dove la trovo? E poi dove andrai dopo? Tu hai i piedi gonfi, il tuo blocco dovrebbe essere il terzo o il quarto, ma chi va a domandarlo? C'è pericolo di essere buttati fuori prima di aver detto la prima parola, e d'altronde non capiscono una sillaba d'italiano. Uno dei presenti sembra avere un'idea felice. Aspetta un momento, trovo io il rimedio. E dopo aver dato un'occhiata intorno, si allontana verso un altro gruppo di baracche. Pochi minuti dopo ritorna con un infermiere italiano che si presta volentieri a farmi trovare il mio blocco e col blocco il barbiere. Rasatura, taglio dei capelli, strass, doccia. Mi ripresento al blocco. La rasatura, il taglio dei capelli, la strass sono ben visibili, ma non si può dire altrettanto per la doccia, perché non ho avuto l'accortezza di presentarmi bagnato e ormai il sole mi ha asciugato perfettamente. Bad? Ya. Com. Faccio la seconda doccia e finalmente riesco ad avere una camicia e un paio di mutandine. È l'ora della distribuzione della zuppa, ma oggi mi concedo una grazia. Mangerò solo pane. Regalerò la mia razione di acqua e rape a un italiano di buon appetito. Mentre coi piedi sempre più doloranti per il lungo camminare vado in cerca di italiani che mi possano dare informazioni di Vezzani e di Violante. Vedo scendere dalla breve scala di pietra che congiunge la parte posteriore del blocco col piazzaletto a esso riservato una fila di malati con in mano una scodella. Osservo uno a uno quegli infelici, la maggior parte dei quali si regge in piedi con visibile sforzo, ed ecco apparire tra gli ultimi Violante. Stento a riconoscerlo. Cammina adagio e scende di sbiego i gradini, portando avanti prima il piede destro, poi il sinistro, sul medesimo gradino e così via, faticosamente fino all'ultimo. Povero Alfredo, quanto è mutato dai giorni di San Vittore di Fossoli. Non lo vedo dal 21 giugno e in meno di 2 mesi è invecchiato di 10 anni. Ma forse siamo invecchiati tutti di 5 o di 10 anni in questi ultimi 2 mesi. Mi era familiare col suo aspetto ancora florido, coi suoi capelli lunghi, con i suoi abiti eleganti. Ora vedo un misero vecchio, coi capelli rasati, scalzo, coperto di un cencio di camicia e di mutande strappate sul ginocchio. Le guance gli si sono afflossiate. Il suo passo è lento, pesante, strascicato. Il mio occhio segue ogni suo movimento, che mi rimarrà scolpito per sempre nella memoria. Scende sul piazzaletto e, come un mendicante affamato, si avvicina al distributore stendendo la sua scodella, poi prosegue tenendovi gli occhi fissi sopra. Tutti tengono gli occhi fissi sulla loro scodella, quelli che già mangiano, quelli che ancora cercano un posto per accucciarsi sulla polvere sotto il sole che infuoca il cranio. Aspetto che si sia accovacciato, che abbia collocato la sua scodella in terra tra le ginocchia, che abbia allontanato qualche sasso che lo incomoda. Poi mi avvicino al mio povero amico Alfredo. Egli solleva lo sguardo. Tu? E fa l'atto di levarsi. No, non ti alzare. E con un ginocchio a terra mi curvo su di lui per baciarlo. Tu? Ripete, e gli occhi gli si velano di lacrime di gioia. Sono arrivato all'ospedale questa mattina. Siamo nel medesimo blocco. Ho anch'io i piedi gonfi e gli occhi di ciascuno di noi corrono sui piedi del compagno. Sono felice, proseguo, e gli sorrido mettendogli un braccio sulle spalle. Anch'io? E mi sorride anch'egli dolcemente. Mi vedi molto invecchiato, caro Alfredo. No, tu sei come prima, come a Fossoli. Ora mi guarda intensamente, interrogativamente. Dimmi, è vero la strage? È vero, rispondo. Ma perché? Noi cerchiamo sempre il perché. Vogliamo sempre conoscere una causa che spieghi e giustifichi. Ma si domanda il perché ai folli e alle bestie? Egli tace come assorto. Mangia, gli dico. Non ne ho più voglia. E tu perché non mangi? Domani, oggi no. Non ho fame. Ho sete. Una sete che mi tormenta da giorni e giorni. Forse nel pomeriggio potremo bere. Anch'io ho sempre una gran sete. Mangia, Alfredo. Bisogna mangiare tutto ciò che ci danno. Domani mangerò anch'io. Vedrai che appetito. Dobbiamo ritornare, sai, a ogni costo. Sì, a ogni costo. L'amico solleva la sua scodella e la porta alle labbra. Anche lui la inclina un poco. Vi immerge alcune volte le labbra raccolte, come quando si dice e sorbisce con un suono prolungato. Ho sete, ripete. Ripone la catinella e, introdotta una mano tra la camicia al costato, estrae un sacchetto grande come il palmo di una mano. Lo scioglie e, dopo averci frugato dentro, ne tira fuori uno steco appuntito per infilzare i pezzi di rapa che navigano nella brodaglia. Hai visto Vezzani? Domando. Sì, di sfuggita. È in un altro blocco, ma dovrà essere trasferito nel nostro. C'è anche il professor Vallardi, che è il medico capo del blocco dei malati di petto. C'è Lanfranco di Genova, il dottor Silvestroni di Pisa, il dottor Antolini, l'avvocato Bonelli. Ci sono anche degli operai milanesi della Breda. Credo che noi italiani siamo almeno un centinaio, ma in prevalenza i ricoverati sono russi, polacchi, jugoslavi. Nel nostro blocco ci sono alcuni francesi che formano un gruppo affiatatissimo. Molti sono gli ebrei. Il medico campo del blocco è russo. C'è anche un medico ebreo francese, uno ebreo polacco e uno jugoslavo. Il medico che sovraintende a tutti i blocchi è un polacco che parla benissimo l'italiano. Lo conosco, mi ha già dato il benvenuto e gli narro il mio ingresso all'ospedale. Violante ha finito di mangiare e regala metà della sua zuppa a un napoletano che mi presenta. Proviene dalle carceri militari di Peschiera, dove scontava la pena di 5 anni per diserzione. mentre, terminata la sua licenza, si recava alla stazione per raggiungere il reggimento, era stato raggiunto da un familiare che gli recava una dolorosa notizia. Il padre, colto da malore improvviso, era in fin di vita. Arrivò al reggimento con 2 giorni di ritardo. Ebbe il processo, la condanna, la reclusione a Peschiera. Ora sconta nei campi di eliminazione di Mauthausen il delitto di aver sorretto tra le sue braccia il capo del padre morente. È lui che ha circondato di cure affettuose il mio amico, che gli ha procurato il piccolo sacchetto dove gli tiene un pezzo di sapone, un po' di spago, gli occhiali e il suo stecco. Odo chiamare a gran voce il numero 82354. Mi alzo e colui che mi chiama mi fa cenno di entrare nel blocco. Io fermo questi ricordi specialmente per rammemorare coi miei compagni ciò che abbiamo visto e sofferto insieme e per celebrare il sacrificio dei nostri morti, quelli che non furono nell'ospedale del campo di Mauthausen non crederanno, non vorranno credermi e io non avrei modo di convincerli che qualunque industria fantasia resterebbe sempre infinitamente lontana dalla realtà. Entrando nel mio blocco, riservato in particolare a coloro che sono affetti da edemi, bubboni, piaghe purulente, le mie nari sono colpite da un odore fetido di carni putrescenti, accresciuto da quello delle feci, raccolte in barili e mastelli, un lezzo di fogna e di sepolcro. La luce e l'aria scendono scarsissime da finestrelle poco più larghe e di una feritoia, tagliate sotto il soffitto, che è tutto un intrico di travi nerastre e polverose. Tutto lo spazio, escluso uno stretto corridoio che percorre il blocco da una estremità all'altra, è coperto di cuccette di legno sovrapposte, per la maggior parte occupate da malati, che non hanno più forza di sollevarsi e sui quali sono distese coperte che portano tracce di ogni lordura. Molti espongono le loro tumefazioni orribili, le loro cancrene spaventose e nauseabonde, mal ricoperte da strisce di carta impregnate di materie giallastre e di sangue, volti immobilizzati in una smorfia raccapricciante, visi spettrali scarnificati, occhi stralunati, ghigni da incubo, atteggiamenti da demente, giovinetti ignudi distesi in una rigidità cadaverica, col ventre infossato tra la gabbia toracica, in cui le costole hanno il rilievo di gretole e il pube, che in quei corpi disfatti sembra una derisione oscena. Uno ha la gola squarciata da una piaga, da cui penzola un tubo di gomma che si agita al gorgoglio del fiato. Un altro ha la testa a penzoloni fuori dall'orlo della cuccetta, una testa in cui il cuoio capelluto e la fronte formano una protuberanza enorme e rotonda sul volto di cadavere, sul collo sottile, come il polso di un bimbo. Dei suoi occhi non vedo che il bianco della sclerotica stravolta. Il cranio mi pesa come un casco di piombo. La pietà è morta nella mia anima. Non sento che disgusto, orrore, schifo. Guardo i miei piedi. Il gonfiore e il colore vermiglio mi sembrano i prodromi della malattia che mi è penetrata nella carne. Non so quale e nessuno qui dentro mi dirà il suo nome, ma è una malattia che mi coprirà di piaghe e mi gonfierà il cuoio capelluto, che divorerà i miei muscoli, intaccherà le mie ossa, e io morirò qui, dentro fra il lezzo e la putredine, io stesso, lezzo e putredine. Poi mi trascineranno fuori per i piedi, mi butteranno sulla carretta, mi porteranno su quel tavolato. No, io non ho denti d'oro. Mi butteranno subito sulla lastra incandescente. Svanirò in un filo di fumo leggero e giallastro. Rimango non meno di 3 ore in piedi nel corridoio, in fila, con un'altra cinquantina di malati, con la camicia e le mutande sul braccio in attesa della visita del medico russo. Osservo che le cuccette sono accatastate le une sulle altre fino al soffitto. I malati del piano più alto giacciono fra le travi. Mentre attendo, trascinano l'uno per i piedi, l'altro per le mani, un moribondo, nudo, lungo il corridoio. Le natiche, scarne, scorrono sul pavimento di legno, le cui tavole sono sconnesse e scheggiate. A un tratto, al secondo portatore sfugge una mano del moribondo. Il cranio batte sul tavolato con un rumore secco. Prima che sia risollevato, l'agonizzante torce ripetutamente il collo, mentre un liquido, dall'aspetto sieroso, gli cola abbondante dall'angolo inferiore della bocca. L'agonia è finita. Ora basta un solo becchino. Quello che stringe ancora le caviglie prosegue da solo, trascinando il cadavere fuori dalla baracca, mentre l'altro si allontana dalla parte opposta.